Je voudrais remercier Jean-Luc Fournet pour m'avoir invité et pour me pousser à m'occuper de Apollon d'une perspective tardive, c'est-à-dire essayer de retracer des éléments qui appartiennent à l'époque de l'Antiquité tardive. Je dois dire tout de suite que ma recherche a été un peu... J'étais un peu déçu dans mes efforts. Et à la fin, moi-même, je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit d'un ouvrage mis ensemble à l'époque byzantine. Donc, nos deux communications vont se superposer un petit peu. Et donc, ça signifie que soit qu'on a raison, soit qu'on on est aidé à se tromper. Donc, désolé, je vais parler. Excusez-moi, je vais parler dans ma langue. Quando Jean-Luc Fournet mi ha invitato a parlare del trattato attribuito a Orapollo da una prospettiva storico-letteraria, che è la mia, e a considerarlo nel più ampio contesto della letteratura greca tardo-antica, ho accettato volentieri. L'entusiasmo iniziale, tuttavia, si è ben presto affievolito e devo confessare che un'indagine nella prospettiva storico-letteraria alla fine porta pochi elementi e suscita soprattutto molti, molti dubbi, dubbi irrisolti, se non addirittura irrisolvibili, sulla natura del testo che abbiamo di fronte. Rispetto al titolo che avevo fornito, mi sono convinto che almeno bisogna aggiungere un punto interrogativo, in modo da dare una presentazione la più possibile onesta dello stato della questione. Dall'articolo più volte evocato anche questa mattina di Maspero, 1911 in poi, Orapollo il Giovane, Orapollo II, cui il trattato viene normalmente ascritto, è una figura familiare per chiunque si occupi del rapporto fra paganesimo e cristianesimo nell'Egitto tardo antico, anche se il trattato a lui attribuito ha inevitabilmente, e l'abbiamo visto bene questa mattina, interessato più gli egittologi che non gli storici della letteratura greca. La forma ha sicuramente influito su questa mancanza di interesse. In effetti, on vient de le voir, tutti gli esegeti hanno sottolineato, e con piena ragione, il carattere modesto, talora maldestro, della lingua e dello stile dei geroglifici, che appaiono ben lontani dallo standard della prosa greca tardo-antica, non solo, va da sé, di quella dei grandi scrittori della cosiddetta terza sofistica, Gregorio di Nazianzo, Libanio, Temistio, eccetera, ma anche di autori più modesti, che scrivono in stile medio come Giovanni Malalas o Cosma Nicopleuste, e anche, devo dire, di molta prosa agiografica dei secoli V e VI. E nella versione scritta ci sarà un confronto fra questi autori e lo stile di Orapollo. Credo che si possa tranquillamente dire che da una personalità come quella di Orapollo, grammaticos e filosofos, se è veramente a lui che il trattato va scritto, lo vedremo, da una personalità tale sarebbe stato lecito attendersi uno stile molto più elevato. In fondo anche la sua petizione è scritta in un greco di più alto livello. L'analisi puntuale sembra però venire in soccorso del presunto autore. Sembra. Le ricerche, fra gli altri, di Lehmans, Donadoni e Sbordone, confermate poi anche dagli studi successivi, hanno dimostrato che l'opera, nella forma in cui è giunta, è il risultato dell'assemblaggio di almeno due parti, delle quali una è sicuramente posteriore, il libro 2.31.117, e che il primo libro è 1.31, per struttura formale e per i contenuti è molto diverso dal secondo. In questa diapositiva vedete gli schemi che sono usati dai due autori per indicare i significati dei vari segni. La seconda serie utilizza inoltre essenzialmente fonti fisiologiche e paradossografiche greche e non ha pressoché nulla a che fare con i geroglifici e con la discreta informazione egittologica che appare nel primo libro en 2.1.30. Anche la struttura è diversa, qui vedete, Semainontes nel primo libro più il contenuto del segno più grafusi, che regge poi l'ideogramma, e poi la ratio, questo è un punto importante, introdotta da Epeide, Dioti, eccetera. Il secondo libro invece ha quasi sempre questa struttura semena ithelontes zografusin, senza congiunzione causale. La differenza fra le due parti è stata sempre interpretata alla luce di quanto viene detto nella inscrizio del primo libro, che abbiamo visto anche poco fa, e in quella del secondo, vale a dire come la prova dell'intervento di un certo Filippo. Sbordone è stato il primo, e ha ragione, a dimostrare che la parte 2.31.117 è un'aggiunta che si deve farsi risalire a Filippo oppure a un redattore che lui chiama redattore B, il quale a suo modo ha colmato da altre fonti, ma il significato di ex allon antigrafon non è così chiaro, perché antigrafon, antigrafo in età tardo-antica, ha il senso di copia esemplare, il lavoro di Orapollo. In più, in questo passaggio, l'espressione logon igia, logos hygies, è una citazione erodotea, ciò che complica ancora lo stato delle questioni. Che Filippo intendesse produrre un'opera unitaria, cioè dare l'idea di un trattato compiuto, risulta forse anche dalla definizione di pragmateia utilizzata all'inizio del secondo libro, laddove invece nel primo si parla di syngramma, come vedete nello schermo. Pragmateia nella lingua tardoantica in genere allude a un trattato compiuto più che a una serie di appunti. Il termine in questa eccezione si trova ovviamente già in Aristotele, in Polibio e in altri, e poi in molti autori tardoantichi. Nella Vita Proclii di Marino, ad esempio, indica i trattati aristotelici o anche il corpus completo degli Inni di Proclo. Tuttavia, le cose non sono così semplici. Che tipo di operazione ha veramente fatto questo, chiamiamolo Filippo? Il primo libro dice che ha tradotto, metefrase, abbiamo già visto, i geroglifici dall'egiziano, quale egiziano è un problema, ovviamente, in lingua greca. Ora, l'espressione eisten ellada dialecton non è molto frequente, ma quando ricorre sempre per indicare traduzioni. Il problema è il verbo metefrase, perché come si deve intendere esattamente? Se pensiamo che, e Sbordone aveva ragione secondo me, che non sia affatto una traduzione questa, ma sia un rimaneggiamento di un testo greco, allora metafrazo dovrebbe forse essere inteso in un senso molto comune nella letteratura tarda e bizantina, vale a dire quello di cambio di registro stilistico. Un caso interessante ce l'avete in un passo del lessico Suda, a proposito di un autore vissuto nell'età di Anastasio, che aveva prodotto delle metafraseis di carmi ellenistici, Teocrito, Callimaco, eccetera, in giambi, probabilmente in dodecasillabi. È chiaro che non si tratta di traduzioni, ma semplicemente di cambi di registro stilistico. Insomma, sono tutti indizi contraddittori, in qualche modo, e la mia impressione, anche qui io devo un po' stringere per mancanza di tempo, è che quel che dice questo Filippo sia da intendere piuttosto come una finzione letteraria per conferire maggior forza e veridicità all'opera che lui aveva messo insieme. Che tradurre da un'altra lingua sia una finzione e in particolar modo un procedimento romanzesco è una cosa nota, è uno stratagemma che appare già in romanzi del primo e del secondo secolo, come Le meraviglie al di là di Tule di Antonio Diogene, appare in Ditti cretese, il cui originale è presentato come una traduzione dal greco al fenicio, allo stesso modo in cui Filone di Biblo sosteneva di aver tradotto San Ciuniaton. Tali finzioni si scrivono in una tradizione ben consolidata che normalmente è stata chiamata da William Hansen pseudo-documentarism e che serve a dare una parvenza di credibilità all'opera narrativa. Un parallelo tardo-antico che mi sembra assai appropriato è costituito da un'operetta attribuita a Palladio, il De Gentibus Indiae, la cui prima parte si data ormai insomma, al Palladio, autore dell'Historia Lausiaca, e viene datata al primo trentennio del V secolo. Qui c'è una finzione in qualche modo analoga. C'è un racconto sugli indiani e sui bramani che viene presentato come la trascrizione della testimonianza di uno scolasticos tebano che era caduto prigioniero durante i suoi viaggi in India e in 6 anni aveva potuto imparare l'idioma locale e quindi apprendere i racconti sui bramani. Il parallelo con questa operetta pseudo-palladiana è interessante anche per un altro motivo. La prefazione alla parte successiva in cui si descrive l'incontro fra Alessandro e i bramani è presentata con termini simili a quelli con cui Filippo descrive la propria opera. Se vediamo insieme c'era, ecco, vuoi ipetaxa, iupotasso, e o momanda giutella second partie palladius écrit iupotaxas, c'est la même structure, exactement. Allora, tutto questo è sufficiente per collocare in età tardoantica Filippo o il redattore B, secondo la terminologia di Sbordone? Alla luce della differenza di struttura che abbiamo visto prima fra i due libri, sarebbe opportuno cercare di esaminare la lingua per vedere se esistono indizi che possano fornire una datazione relativa delle due parti. Già Lehmanns aveva osservato che secondo lui c'erano molti indizi di una composizione tarda. Qui avete una pagina di Lehmanns e la citazione nel suo simpatico latino. Anche se in realtà non tutti gli esempi che cita Lehmanns sono segno di lingua seriore. Io ho fatto una serie di sondaggi personali sulla sezione 2.31.119 di cui vi fornisco una piccola parte in questa diapositiva, che dà però dei risultati così un po' anche qui contraddittori, quantomeno. In alcuni casi ci sono delle espressioni che si trovano in autori tardi, in altri casi ci sono espressioni che sono molto correnti o abbastanza correnti nel linguaggio bizantino. È il caso di Enfolevonta e Aftò, 2.90, di Anenergithon, oppure anche di questo metato apozeuctenai, che va comparato con il metatin apozefxin della lingua giuridica bizantina. In altri casi, invece, come 2.55, mysticon kai telesten, è un unicum che si trova solo in Giovanni Malalas. E lo stesso mixei allo fiulon è un'espressione che viene da Gregorio di Nissa. Da questi e altri pochi indizi mi sembra si possa avanzare come ipotesi di lavoro che il nostro Filippo non solo sia posteriore ad Orapollo, come ovvio se accettiamo la storia della traduzione, ma io, come avete capito, non sono convinto, ora, che forse questo Filippo era un autore medievale. Ogni tentativo di identificazione al momento è destinato a rimanere vano. È quasi irresistibile, anche Jean-Luc Fournet l'ha citato, ricordare il nome di Filippo il filosofo, che è autore di una interpretazione etico-allegorica del romanzo di Eliodoro. È un'operetta il cui contenuto presenta alcune caratteristiche comparabili con i geroglifici di Orapollo, specie per il gusto dell'interpretazione paraetimologica. Tuttavia questo testo viene datato al XII secolo ormai e attribuito al vescovo calabrese Filagato da Cerami. Ho fatto anche un controllo sulle omelie edite di Filagato e non ho trovato niente che possa mettere in rapporto quest'autore con la parte, con il secondo libro. Per quanto riguarda il primo libro, e 2.1.30, la parte cioè di Orapollo o del redattore A, credo si possa dire che il testo nella forma attuale risale all'epoca tardo-antica. La documentazione non è abbondante, però alcuni tratti a me sembrano evidenti. In primo luogo, una grande predilezione per l'uso degli infiniti sostantivati, che è una caratteristica della lingua tarda. Alcune spie linguistiche, ad esempio 1.2, estigmenon folisi poikilais, si trova solo in Eliodoro, dove peraltro indica la giraffa. Un aggettivo raro come strongulo eides appare però nella prosa del III e IV secolo, e anche actino eides è molto diffuso in autori del IV e V secolo d.C. Dal punto di vista della struttura di molti dei capitoli, l'abbiamo detto più volte, una delle caratteristiche fondamentali, soprattutto del primo libro, è l'accumulazione di spiegazioni, spesso disordinata, che però per chi frequenta la prosa e la poesia tardoantica non è una novità, perché l'accumulazione è uno degli aspetti più comuni dell'estetica di questo periodo. Questo modo di procedere non è una, appunto, come dicevo, una novità, è stata studiata molto ed era anche influenzato in età tarda dalla pratica della esegesi scolastica, per cui di ogni singolo termine si enucleavano i molteplici significati. Una tecnica simile si trova ad esempio nel trattato allegorico di Porfirio, De Antro Nympharum, in cui nei capitoli 5 e 6 ad esempio si accumulano le esegesi sul significato dell'antron, oppure 10-13 sul significato delle ninfe, o nel trattato Periagalmaton dello stesso Porfirio, un esempio è il frammento 9 Gabriele 360 Smith, di cui peraltro si discute se non sia un frammento di Cheremone. Ma il parallelo più rilevante, a mio avviso, e che non è mai stato portato nella discussione, è il lungo discorso di Pretestato sulla teologia solare che si trova nel primo libro dei Saturnalia. È un discorso interminabile in cui c'è una serie interminabile di spiegazioni che non sono alternative, ma che si aggiungono l'una all'altra, e tutte introdotte da connettivi causali inc, est, quod, quod, quia o altre formule, esattamente come in Orapollo, Epeidae, Dioti, eccetera, eccetera. Ovviamente, sa va san dire, le pagine di Macrobio sono di un livello incomparabile, ma la struttura non è lontana da quella del primo libro. Allora, l'analisi letteraria e linguistica porta a pensare che la prima parte, quella che ora chiamerei redattore A, sia effettivamente di origine tardo-antica. Alcuni aspetti della cultura contemporanea che traspaiono dal testo saranno esaminati nelle relazioni che seguono. Io mi limito a ricordare due punti solo per ragioni di tempo e rimandando alla redazione scritta. La singolare frequenza del tema della giustizia e della gratitudine, che anche se in sé non è connotabile come tipicamente tardo antico, certo nella tarda antichità era un tema di grande rilevanza. E un punto poi curioso che si trova nel capitolo 1,58. Per indicare un adiunato, una cosa impossibile, si dice che gli egiziani disegnano i piedi di un uomo che cammina sull'acqua. Nel trattato c'è una certa attenzione ai piedi, che è tipicamente egizia, e in questo caso, al di là della coerenza nella interpretazione del segno, su cui non posso intervenire, colpisce che questo adiunaton, che è un, in realtà è un teologumenon antichissimo che si trova fin dall'Iliade e poi è menzionato anche in Luciano Philopseudeis, comunque l'adiunaton è espresso in termini che ricordano il miracolo di Gesù in Matteo 14, 25, peripatunta epites talasses. Curiosamente, questo, per vedere come un autore tardo antico si poneva di fronte a questo adiunaton, si può dare un'occhiata alla parafrasi che Nonno di Panopoli, un autore che ogni tanto viene evocato accanto ad Erapollo, ha fatto nel passaggio simile nel Vangelo di Giovanni, Iesum peripatunta epites talasses, nella sua parafrasi. Versi che di solito dagli interpreti sono fra l'altro intesi come un'allusione per contrasto al culto di Iside Pelagia. Allora, tutto questo ha una rilevanza per il testo di Orapollo? Dietro l'interpretazione di questo segno geroglifico si cela come in Nonno un'allusione a un culto avversario? E quale culto, paganesimo o cristianesimo? Tutto questo, ed è il mio ultimo punto, ci porta ad interrogarci sul senso religioso dell'operazione attribuita ad Orapollo. Dalle brillanti pagine di Maspero e anche dall'articolo di Remondon, nessuno ha dubitato che il trattato sia da ascrivere a un progetto culturale di valorizzazione della tradizione patria che gli intellettuali pagani della famiglia di Orapollo perseguivano. Una conclusione, tuttavia, che si basa sulla identificazione dell'autore con Orapollo II e che a me pare una indebita estensione. Dal testo che abbiamo di fronte non emerge, mi sembra, nessun aspetto convintamente pagano e tantomeno convintamente anticristiano. E a me sembra che il carattere pagano del trattato sia appunto una conclusione che è stata un po' tirata per analogia, ma che non abbia nessun fondamento. Non c'è bisogno di ricordare quanto sia incerto desumere una convinzione attivamente religiosa da un testo non esplicito. I casi analoghi dell'Egitto, dei Wandering Poets, il cui paganesimo presunto era per lo più accreditato sulla base dei soggetti mitologici delle loro opere, oppure di Nonno, anche di Macrobio, che dopo le analisi di Cameron e Caster è risultato essere un antiquario cristiano e non un pagano agguerrito, sono indicativi. Io credo che l'interesse per la cultura antica, lato senso, che questo trattatello dimostra, non debba essere identificato con un paganesimo militante. E aggiungo anche che ho molti dubbi personalmente sulla natura del conservatorismo egiziano tardo antico e sulla contrapposizione che è stata anche evocata questa mattina fra cultura copta e cultura greca. L'unica cosa che si può dire è che ci sono degli indizi che potrebbero far pensare a un cristianesimo dell'autore. Il più noto, che è stato studiato anche da Sbordone e da tanti altri, è l'uso di monogenes come sinonimo di autogenetos nel capitolo 1.10. In sostanza, qual è la conclusione del mio approccio, che vi ripeto è stato un approccio da ellenista che si occupa di cultura tardoantica? Il testo purtroppo fornisce indizi contraddittori. Soprattutto la prima parte, sulla seconda credo siamo tutti d'accordo, ma anche la prima parte è molto semplice e non ha uno stile che in qualche modo corrisponda all'idea che ci siamo fatti del personaggio Orapollo. D'altra parte, il carattere accumulativo dell'esegesi, La finzione del traduttore e anche certi aspetti della lingua sono caratteri che possono far pensare che il primo libro forse ha un'origine tardo-antica. Ma io mi sono abbastanza convinto che quello che ci resta è un riassunto, oppure una compilazione, come suggeriva adesso Jean-Luc Fournet, di un'operetta tardo-antica, ma un riassunto fatto molto più tardi, probabilmente in età bizantina, proto o medio bizantina. Se veramente ora Apollo II aveva composto un'operetta sui geroglifici, quello che noi abbiamo è al massimo un resumé. Una vicenda simile, in qualche modo, ai libri finali di un trattato Perites Hortes Pisteos, composto ad Alessandria fra V e VI secolo, che conteneva una serie di oracoli pagani che sono stati intesi come prefiguratori delle verità cristiane, dei libri che ci sono giunti abbreviati e riassunti nel Medioevo e che ora sono noti sotto il nome di Teosofia di Tubinga. È possibile che questa teosofia, come è stato recentemente suggerito, soprattutto da Lucia Tissi, che sta per farne uscire una nuova edizione, è possibile che questa teosofia abbia un'origine scolastica. Si deve intravedere nel fondo tardo antico dell'operetta di Orapollo un'origine simile? Non saprei, è forse un'ipotesi che va presa in considerazione. Quello di cui, da un punto di vista filologico, io sono abbastanza certo e mi sento di dire in conclusione che si tratta di un testo che è stato rimaneggiato posteriormente, messo insieme per dare la parvenza di una pragmateia unitaria, ma è un testo che in realtà non corrisponde affatto a quello che noi supponiamo di solito avesse composto Orapollo. Vi ringrazio.